Allora, ci sono domande, questioni, argomenti? Dica, incominci lei.
Avrei una domanda riguardo alla riforma delle province che era stata approvata. Mi sembra un po' una presa in giro, diciamo, si è tolta praticamente ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti a livello locale per sceglierli con gente scelta dai sindaci, un organo intermedio. Io vorrei capire questa cosa, se non si potevano toglierle direttamente anziché sostituire con questa cosa farlocca.
Farlocca, con l'oggettività dell'informazione. Dica?
No, io vorrei scusare veloci. La prima era relativa alla disputa che si è creata la settimana scorsa tra Alfano, il centro-destra, i sindaci in merito ai comuni civili, quindi anche al ruolo che i prefetti avrebbero nel riconoscimento di un matrimonio conseguito all'estero, insomma volevo capire anche meglio come funziona questo meccanismo. E poi un'altra cosa che me la sono chiesta una lezione di ieri sulla Fini Giovanardi, perché
sulle?
La Fini Giovanardi, la legge che cioè, appunto, è stata dichiarata illegittima, però che adesso vale tra l'altro anche quella che c'era poi in Rai, è molto passata. E cioè vorrei sapere come funziona anche il meccanismo con questa legge.
Questa è per lei, eh? Altro? Ce n'è abbastanza. Allora, riforma delle province. Per capire la riforma delle province bisogna capire cosa sono le province. Lei dice, vittima del martellante opinione che si vede in televisione, che abolendo l'elezione diretta delle province ci hanno tolto il diritto di scegliere i nostri amministratori. Non è che sia falso questo, ma non è neanche vero. Mi è piaciuta come risposta? Devo andare avanti? Temo di sì. Allora, come sono nate le province? Le province sono nate dopo un certo dibattito. Già al momento dell'unificazione tra Piemonte e Lombardia, Lombardo-Veneto, e poi con l'unificazione d'Italia. E le province sono sorte con un preciso progetto, forse ve l'ho già accennato, cioè quello di mettere sotto controllo i comuni. Questo è l'origine delle province. Ossia, lo Stato, guardando alla realtà dal suo punto di vista, ha detto, oibò, ci sono tanti comuni sparsi in giro per l'Italia, alcuni irraggiungibili, non c'era il telegrafo, non c'era il telefono, non c'era internet, un mondo sconsiderato. Cosa ne so io di cosa succede nel comune X dove notoriamente ci sono dei facinorosi? Creo la provincia. Alla provincia metto il prefetto in capo, prefetto funzionario di primo livello del Ministero degli Interni, poi ci metto il comando dei carabinieri, poi ci metto il comando dei vigili del fuoco, poi ci metto l'intendenza di finanza, l'agenzia delle entrate oggi, e poi ci metto una serie di autorità statali, il cui compito è controllare quello che fanno i comuni e far rispettare la legge nei comuni. Questo è il compito delle province, altro che ente democratico. È una palla questa dell'ente democratico. La provincia non è mai stata un ente democratico. Diciamo che mentre i comuni sono sempre stati degli enti pre-giuridici, l'associazione degli sindaci si vantava di dire siamo nati prima dello Stato, praticamente dopo Adamo ed Eva, appena usciti dal paradiso terrestre, ha detto beh, guarda, facciamo due figli e facciamo il comune. E il comune è un'entità, come dire, storica d'Italia. E i comuni in larga parte sono stati riconosciuti, non sono stati creati. Per cui è anche una realtà piuttosto complicata. Adesso naturalmente noi mandiamo un drone e vediamo cosa fa la gente anche negli angolini, anzi tirate giù le tapparelle la sera perché ci può essere un drone che spia, è successo. Allora no, allora il drone era il prefetto. Il prefetto stava in provincia, era il capo della provincia, progressivamente si era rafforzato un consiglio provinciale che è un organo sostanzialmente un po' rappresentativo, consultivo, ma senza un particolare progetto democratico. E tra l'altro, mentre i comuni sono strutturalmente disordinati, c'è quello grande, quello piccolo, quello montano e quello di mare, così c'è di isola e così via, le province invece sono un progetto razionale. Uno dal centro fa tic 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 tic, fa delle scatoline e dice bene, più o meno si corrispondono, e quelle sono le province. Questo è rimasto così per anni. Poi la provincia ha cominciato ad avere un qualche spinta rappresentativa, subito soppressa dal fascismo. Quando l'Assemblea Costituente prese in mano la questione degli enti locali, della provincia si era già fatto sopra una croce. Basta le province. Perché basta le province? Ma per quello che dicono tutti, ci sono le regioni, ci sono i comuni, perché cavolo ci devono essere le province quando i comuni sono enti democratici e quindi politici, le regioni sono enti democratici e quindi politici, le province sono enti burocratici, statali, autoritari. Chiudiamo le province, poi è cominciato la lobby, come sempre in Italia, no? E ogni giorno una parola a favore della provincia, alla fine la provincia l'hanno salvata. C'è stato un passaggio in cui dicevano belle province, le facciano le regioni, non stiamo a rompere le scatole, alla fine la provincia è sopravvissuta con l'idea che fosse un ente di supporto ai comuni. Ma quando la Costituzione è stata scritta, le province non erano enti democratici. Mentre la prima cosa che hanno fatto è stato abrogare la legislazione fascista sui comuni e introdurre il principio democratico per gli organi comunali, questo non si è fatto per le province, si è fatto solo nel 52, 51 o 52, non lo so, 52, o forse 51, però più 52. E il problema è che nel frattempo non erano state soppresse. Le regioni, come vi racconterò, non partirono subito, partirono nel 1970. Da subito partirono quasi tutte le regioni speciali, ma erano cose episodiche. Il grosso del paese non conosceva le regioni fino al 1970. Vi spiegherò perché. Nel 1970 eleggono i consigli regionali, partono le regioni e come prima cosa che dicono che cos'è? Liberiamoci di queste province. Ma non si poteva più farlo perché sono scritte in Costituzione. E allora le regioni hanno cominciato a dire ma cerchiamo di mettere accanto alle province qualcosa di più razionale. E qui incomincia un problema, che allora non si chiamava ancora così, ma oggi si chiama il problema dell'area vasta. Ossia di avere un livello amministrativo più grosso del comune, più piccolo della regione, che si occupi di problemi che non sono gestibili a livello comunale. Per esempio i trasporti urbani li gestisce il comune, ma tra le città chi le gestisce? Uno può rispondere, la regione? Però la regione non ha la visione dei rapporti tra Ferrara e il suo circondario o tra Padova e Cittadella. La regione è più lontana. I trasporti sono legati a alcune questioni, tipo per esempio i servizi pubblici. Un ospedale o un'università crea un bacino di attrazione che dovrebbe essere supportato dai trasporti. E quindi abbiamo bisogno di un ente che coordini questi servizi. Deve essere un ente politico? Perché questo è il problema. Deve essere un ente politico? Cioè un ente con organi elettivi? Oppure no? Che cosa fa la differenza? La differenza fa un'altra domanda. Ha delle funzioni politiche, di decisioni politiche, di indirizzo politico? Se sì, deve essere un ente democratico, elettivo. se no non deve, non, no, non è che potrebbe non, non deve essere un ente elettivo. Per esempio l'ASL è un'area vasta, è un ente di area vasta, gestisce i servizi sanitari per un certo territorio, è un ente elettivo, per l'amor di Dio, per l'amor di Dio, non deve essere un ente elettivo. Perché? Perché non ci deve essere un interesse politico, non c'è un indirizzo politico a comprare le siringhe di tipo A o avere i letti che si alzano così, sono scelte tecniche, scelte amministrative, scelte di indirizzo anche scientifico, non una questione politica. Quindi nessuno si immagina che le ASL siano elettive, così è. Il complesso scolastico o l'università è un ente elettivo? Immaginereste che bello che ci fossero delle elezioni in cui si decide se io insegno diritto costituzionale o qualsiasi altra cosa, anche io potrei insegnare qualsiasi cosa perché modestamente ormai so tutto, mi mancano ancora due o tre cosine e poi sono a posto. Capite? Non esiste il problema, non esiste il problema, il problema è invece un altro, ed è questo il problema. Di quanti enti politici possiamo noi sostenere il peso? A questa domanda, che è più di che legittima, ci sono due risposte, una intelligente, prospettica e colta, e una stupida e micragnosa. Sostenere il peso può significare, nell'ipotesi stupida e micragnosa, sostenere il peso economico, i costi della politica, questa specie di bufala che continua a somministrarci tranquillamente senza mai ridere. E poi c'è un altro problema, che è il peso della differenza politica. Io devo avere una qualche slide di un corso dell'anno scorso. Fuochino, fuochino. Anche sussidiarietà. Questa. Sì. Allora, questo è la rappresentazione del problema nostro. Noi abbiamo una piramide rovesciata, cioè teniamo sopra le nostre spalle non solo finanziarie e non tanto finanziarie, un bel po' di enti amministrativi e politici, comune, provincia, regione, Stato, Unione Europea. Ci basta, non ne volete ancora qualcuno per essere più democratici? Capite com'è? Incomincia a essere anche una domanda lecita. Vogliamo mettere anche il consiglio di quartiere, l'ASL, l'università, tutto come enti democratici. Noi siamo un paese democratico, dobbiamo votare tutto. No, ma anche perché esiste un problema di tolleranza, e vi spiego questa cosa molto banale. Molto banale. Noi abbiamo il comune X e la provincia X. Nel comune X vince le elezioni la coalizione di XY, che può essere centrodestra, centrosinistra, dove X è uguale due volte Y, va bene? È più grande di Y, va bene? Questo vuol dire che il sindaco lo esprime X. Il presidente del consiglio comunale sarà espresso da X. In provincia succede il contrario. In provincia il presidente della provincia sarà Y e il presidente del consiglio provinciale sarà X. Questo perché? Perché siamo scemi, noi siamo un paese di scemi, siete nei conto, no? Ma basta la prima divisione, vedete che siamo scemi. Per esempio, a Ferrara, tradizionalmente,
vince la giunta dell'alleanza di centrosinistra e per tradizione, adesso non, quest'ultimo sindaco non è così, è espressione del Partito Democratico, ex PDS, ex PC. Da quando? Da sempre. Il presidente del Consiglio, il presidente della provincia è espressione dell'altro partito della coalizione, quindi Margherita, diciamo. Adesso si sono fusi, dagli anni viene la Margherita, questo ha cambiato un po' di problemi perché allora il presidente della provincia era uno che veniva un po' più dal PD, dall'ex PC, ma siamo sempre là, sono personaggi politici. Non c'è niente di male in questo. Il problema è che i personaggi politici devono mantenere se stessi, non dal punto di vista finanziario, dal punto di vista di immagine, devono fare qualcosa, devono sbarcarsi, fare atto di presenza. Se no la gente li dimentica, guarda il povero Alfano, che gli manca il quinto, e forse anche il cuore. Come diceva Silvio, gli manca il quid, adesso è un alto rappresentante di un partito quasi inesistente, ieri hanno tolto un'altra pedina, per cui adesso si soffica anche un po'. E il povero Alfano non può stare zitto, cioè non può lasciare che Renzi copra tutta la platea televisiva, perché se no la gente lo dimenticherebbe. E quindi lui ogni giorno deve dire qualcosa, tra cui dire ai prefetti: impedite ai sindaci di registrare il matrimonio gay. Lo deve fare, è la sua condanna. Ma questo capita in tutte le coalizioni politiche. Succedeva con Casini, che aveva già un nome che lo predestinava, succedeva con Bertinotti e così via. Ogni giorno devo andare alla televisione e dire una cosa che li smarchi dalla loro maggioranza. Pensate alla follia di questa cosa, no? Consiglio dei ministri di chiudere le porte, decide a porte chiuse, non pubblicità, appena finito esce dal Consiglio dei ministri, la solita faccia, che è il primo a incontrare i giornalisti. Perché lo fa? I giornalisti sono fuori che aspettano le notizie, e lui dice: abbiamo approvato, ma direi meglio hanno approvato quel mio dissenso. E così ha fatto atto di presenza nel mondo, come quando registra intervistano il vincitore della tappa e c'è il cretino che viene fuori e fa così dalla televisione, no? Quante volte si vede il cretino che fa così dalla televisione? Ma chi sei lui, scemo? Saluto la mamma. Perché così si vede che lui c'è, esiste. È un modo, come dire, di dare immagine alla propria nullità. Mantenere tre livelli di governo sullo stesso bacino, che può essere comune, provincia e regione, non è dare democrazia, ma creare più conflittualità politica. E il problema è che naturalmente se uno è eletto pretende di svolgere funzioni politiche. Per cui non le puoi dire il tuo compito è coordinare il trasporto degli autobus tra Ferrara e Copparo, perché uno dice: io sono un politico, voglio anche decidere di che colore si infregge l'autobus. E poi capite che questo è mettere in grossa difficoltà il sistema. I sindaci dei capoluoghi hanno avuto sempre discussioni con i presidenti delle province, perché era un problema di sopravvivenza per entrambi. Ma questo significa per noi pagare non il costo, ma cosa vuol dire il costo del presidente? Il problema del costo burocratico, cioè di avere delle pezze, dei bastoni messi nelle ruote. Tu devi avere la mia autorizzazione, tu devi avere il piano approvato da me. E io nell'approvazione del piano ti dico sì però, e quel però è la mia parte di interesse politico che metto nelle tue decisioni. La democrazia è un bel casino, lo sappiamo, nel senso che fa perdere tempo, e sarebbe molto più semplice avere uno onesto che decida per tutti. L'abbiamo già provato, non ci ha portato tanto bene. La democrazia costa tempo, però esistono costi tollerabili e costi intollerabili. La provincia è un costo intollerabile, per cui cancellarla sarebbe una delle prime opzioni. Purtroppo noi siamo un paese di scemi e di conseguenza che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto l'ultima delle cose che si poteva fare. Il governo Monti, una freccia per Monti, governo dei tecnici, ricordo che ha scritto anche un commento che mi ha reso molto simpatico a Monti, e dal titolo, sono questi tecnici del governo tecnico? Perché ne facevano di errori. A pacchi, uno degli errori è stata l'idea di fare un decreto legge con cui si abolisce le province. E la gente ha detto, Costituzione? Ah sì, Costituzione. Sì, no, tecnicamente è vero, ci sarebbe una Costituzione che prevede le province. Allora facciamo così, le svuotiamo. Facciamo un decreto legge in cui si dice che le province non fanno più. Ma poi non sapevamo che cosa scrivere. Ha detto, allora, svuotiamo degli organi. Diciamo che le province non sono più enti elettivi, ma sono eletti di secondo grado. Soluzione che trovo non sbagliata di per sé. Vorrei solo capire a che cosa punta. No, non compriamo più un triciclo, compriamo una bicicletta. Benissimo, ma perché? Che cosa ti serve? Questa sarebbe la domanda prioritaria, no? Perché se devi portare la spesa a casa, forse è meglio il triciclo. A parte che con una telefonata la porto a casa, costa un po', ma ti risolve il problema. Voi capite che questo fatto con decreto legge, non abbiamo ancora parlato di decreto legge, ne parleremo fra due settimane, mi sa, più o meno, e cioè con un provvedimento urgente e provvisorio che dura in vigore 60 giorni, ha creato l'incasinamento totale. Tu dispi di enti dicendo tra l'altro abbiamo troppe province, costano troppo le province, costano troppo, noi abbiamo fatto ogni anno delle province nuove nel frattempo. Adesso diciamo che le province devono avere almeno 350.000 abitanti e almeno x 1000 km quadrati. La logica dell'esercito, non la logica democratica, no? Le voglio tutte uguali, perché in modo che io da Roma mi metto là, schiaccio un tasto, si accende la lampadina e dico, ah, quella è una provincia, c'è il prefetto, c'è il carabiniere, c'è il vigile del fuoco, c'è il tenente, bellissimo, ordine. No? Dopodiché vi tolgo gli organi e dico sono sostanzialmente dei consorzi tra enti locali. Ce ne sono tanti, anche l'ASI in qualche modo lo è, benissimo. Ma questo dovrebbe comportare anche immaginarsi un ruolo. E questo non è stato fatto. L'ho fatto a emendamento, a nuovo decreto legge, a emendamento decreto legge, un pezzo alla volta, siamo arrivati alla legge del Rio, povero del Rio è una persona anche simpatica, ex sindaco, per queste cose magari anche le capisce, ma è una delle leggi più grandi che ho mai visto, cioè io sono terrorizzato, devo fare queste ore di lezioni ancora tra qualche settimana, mi toccherà studiarmi la legge del Rio, preferirei studiare il Corano in arabo, ci metterei di meno probabilmente, lo dice sempre all'arabo, non è un problema. Hanno fatto un patalacchio che non funziona, non si capisce cosa serve e soprattutto è sbagliato per due cose. Primo, è profondamente antidemocratico nel momento in cui decidono da Roma come si organizza l'ente locale. Io non sono leghista, forse avete capito anche perché non indosso la cravatta verde, sono un po' più leghista dei leghisti con certe cose, nel senso che essendo nato a Bolzano, vissuto a Trieste e di madre sarda, per me l'autonomia è una cosa, come dire, che ho succhiato col latte materno, e il Ministero di Roma ogni volta che ci vado, cosa che evito per reciproci rapporti, mi fanno venire da pelle d'oca. La pelle d'oca. Allora che da Roma decidono come si amministrano i territori, io lo trovo fascismo, autoritarismo. Non è così che funziona, perché ci sono regioni di un tipo e regioni di altro tipo. La realtà italiana, per fortuna, è di grossa differenziazione, e la grossa differenziazione ha una risposta necessaria, che è autonomia. È così, non può essere. Cioè, il senso dell'autonomia è la differenza. Tu dai autonomia per essere diverso. Allora, le Marche sono scavate dai fiumi secondo uno schema orografico perfetto, che io conosco bene, ho insegnato 11 anni, e sono bellissime, ma diversamente bellissime. Ogni provincia marchigiana ha il suo fiume, il suo tipo di architettura, il suo tipo di coltivazione dei campi, perfino linguisticamente, parlando di un italiano un po' così, però sono di ceppi diversi. Ok? Non c'è un capoluogo che mangi la scena, e quindi le province funzionano. La Lombardia è Milano. È possibile che lo stesso modello dei enti locali si applichi alle Marche e alla Lombardia? Ma chiunque sopra i 6 mesi di età risponderebbe di no. Lo capisce chiunque, ma non lo capisce il governo italiano, che quindi ha imposto un modello, anzi ha deciso addirittura quali saranno le città metropolitane. Le città metropolitane che sono, o 11 o 13, non ricordo più, si gioca a previstare potenze, incomincia con Milano, Napoli, Torino, Genova, eccetera, e finisce con Reggio Calabria e Venezia. Allora, Venezia è la città metropolitana perché c'è il problema entroterra e laguna. Ma Reggio Calabria che problema è? C'è Reggio e Calabria, no? Non si capisce. Ma avrà i suoi problemi, io non li conosco, né li voglio conoscere, avrà i suoi problemi. Ma vi spiegate se Reggio Calabria ha le stesse esigenze di amministrazione di Venezia e di Milano e di Roma? Occorre aver compiuto il 6° mese di età per dire no? Eppure è così. Capisce? Allora, di tutta questa cosa, la cosa che mi turba di meno è che non voteremo più per i rappresentanti in provincia. Che liberazione, non avranno più una mission, come si deve dire oggi, una funzione politica da esprimere, non la dovranno avere, non potranno più sovrapporsi ai comuni, ma saranno una struttura mista dei comuni, un consorzio dei comuni, decideranno loro che cosa fare. Non forse che già la legge del Rio ha detto che ha delle funzioni fondamentali, l'errore, uno dei tanti errori della Rio. E quindi adesso stanno organizzando i governi di secondo livello. Non è che abbiamo tolto il livello di rappresentanza ai cittadini, abbiamo semplicemente detto la provincia è cosa dei comuni, se la organizzano i comuni. Però siamo in Italia, che è un paese di stupidi, e di conseguenza immediatamente battaglia politica, tentativi di scavalcare questo, scavalcare quell'altro, quei giornalisti che no, ha vinto il centrodestra, ha vinto il centrosinistra e così via, che non è il problema. È una soluzione indispensabile, il problema è che non si capisce perché si sia tenuto in piedi la le circoscrizioni provinciali e non altre, il problema c'è perché l'area vasta, essendo un'area progettuale, non ha dei confini che vanno bene a tutti. E in questi mesi tutta l'attenzione è sui fiumi e sui bacini idrici, finiscono tutti quanti nelle città a far saltare i tombini, ma il governo di un fiume ha come area di governo una cosa diversa dal governo della sanità o quello dei trasporti, per cui le aree vaste, le aree ottimali sono difficili da costruire secondo un modello unitario e forse non devono essere costruite sul modello unitario, forse in certi casi sì, per le Marche va benissimo, si tengono le province, in altri casi no, perché bisogna adattare il governo, il modello di governo, alle esigenze dei territori, non adattare i territori alle esigenze del governo. Capirebbe chiunque abbia compiuto questo tipo difficile almeno un anno di vita. Detto? E adesso vedremo poi come si organizza tutto quanto. La cosa è complessità voi fate col decreto legge, voi non immaginate quanti casini, ma piccole cose, ma cose che si mettono in mezzo, per cui tu non puoi approvare la legge finanziaria regionale se non hai il parere del Consiglio di Autonomie, ma il Consiglio di Autonomie non può convocarsi perché non ci sono i presidenti delle province. Tra l'altro in Emilia Romagna tutti stanno per essere nominati presidente delle province con questo meccanismo di secondo livello, salvo Bologna, perché Bologna dovrà diventare città metropolitana, secondo un modello che è deciso da Roma, per cui di per sé stupido, non perché è deciso Roma, perché non rappresenta la realtà e non ha nessuna funzione, cioè la provincia si sostituisce, la città metropolitana si sostituisce alla provincia. Allora teniamoci la provincia, ma che cosa cambia? Però sta di fatto che adesso il presidente della provincia di Bologna è ancora in carica, gli altri hanno cambiato, e come si convoca il CAL? Non si sa. E se il CAL non si convoca non può dare parere sulla finanziaria, e se non si dà parere alla finanziaria si blocca un procedimento oppure si fa una legge che potrebbe essere illegittima. Mille piccoli, noiosissimi problemi che non possono essere. Basta, ne vuole ancora. Lei prema pure un tasto e ne ancora. Ahimè, mi occupo di queste cose per mia vita. Alfano, di Alfano non mi occupo della fortuna. Mi preoccupo, casomai, ma non mi occupo. Allora, che cosa è successo? E lì c'è un altro bel problema. Ma io dovrei avere una slide da questa parte. Vi prometto che la slide non contiene la faccia del padre. Lo so bene, non era neanche questa forse la mia slide, no. Vabbè, facciamo. Questo dramma ha un titolo, e il titolo è La schizofrenia del sindaco. Prendete un sindaco a caso. La pancia. Il sindaco di solito gira in giacchetta, ma a certi giorni mette la fascia tricolore, adesso la sciarpa tricolore, tra poco anche le bretelle. Non è la stessa cosa, da vedete qua, il sindaco con il tricolore, non è la stessa cosa. Perché quando il sindaco mette la fascia tricolore, non è che rappresenti il popolo, come dovrebbe essere un sistema democratico. Nel sistema democratico il popolo va all'urna, vota il sindaco e il sindaco è il rappresentante della comunità locale. Non solo, ma con una riforma elettorale del 93 si è introdotto per la prima volta in Italia l'elezione diretta del vertice di un governo, ed erano i sindaci. Non si vota direttamente per Presidente del Consiglio, poi si è votato direttamente per Presidente della Giunta regionale, ma il primo ad essere votato direttamente è stato il sindaco. E questo ha creato un rivolgimento politico in Italia. Però quando il sindaco mette la fascia non rappresenta più il suo popolo, ma rappresenta il governo della Repubblica, è un ufficiale del governo, entra in una struttura burocratica, il triangolo, il metallico triangolo, fatto di governo, ministri, prefetti, sindaco. Vedete perché è scritto meglio il sindaco? Allora, il sindaco, in alcune sue funzioni, mette la sciarpa. Per esempio, quando voi vi sposerete, non necessariamente, però, insomma, e se non decidete di andare da uno con una pancia più sviluppata e con una pancia di altro colore, se potrete, andate dal sindaco o suo delegato. Che sia sindaco o suo delegato, si mette la faccia più colore, anzi la sciarpa più colore. Perché? Perché il servizio anagrafico è un servizio dello Stato. L'anagrafe è dello Stato, è competenza dello Stato, è strutturata dallo Stato, che delega la funzione, l'esercizio della funzione al sindaco. Ma nel momento in cui il sindaco sposa, non lo fa in nome della comunità che lui democraticamente rappresenta, ma lo fa in nome del re. Non c'è più re, in nome del governo. Capite? Allora, mentre nelle sue attività normali il sindaco dovrebbe rispondere ai suoi elettori e ha il potere conferito dai suoi elettori, si chiama circuito democratico, in alcune funzioni che lui fa con la sciarpa, non ha da rispondere al consiglio comunale che sta qui in mezzo, e che è eletto del popolo, ma risponde al governo. Questo lo fa anche quando emette le ordinanze contingibili e urgenti. Scoppia un tombino, il sindaco decide di emanare un'ordinanza con cui sospende la circolazione, fa un cordone sanitario, arresta tutti i topi, quello che volete. È un potere in deroga alle leggi. Un potere in deroga alle leggi. Ed è un potere che esercita in nome del re, in nome del governo, con sciarpa. In una legge voluta da Domini vestiti di verde, la Lega, la legge sulla sicurezza, si era allargato il potere di ordinanza dei sindaci per assicurare la pace sociale, l'ordine, e allora una serie di sindaci, soprattutto dei comuni veneti, che in questi periodi, particolarmente di Treviso, che anche Cittadella non andava male, e sono assunti all'onore delle cronache per le ordinanze fantasiose, per esempio mettere le panchine sui giardini pubblici con il bomb per evitare che la gente ci dormisse, oppure vietare le processioni religiose svolte in lingua straniera, musulmani, ma anche il latino è la lingua straniera, come si fa? Si poteva neanche parlare in latino, secondo il è una serie di bagianate del genere. Finché queste cose sono arrivate alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale le ha cancellate, le ha portate questo potere, perché praticamente una funzione, la parte della funzione del sindaco si era ingrossata, ed era una funzione che lui non svolgeva in quanto organo democratico, quanto rappresentante della comunità, ma con l'autorità che gli dava il governo. Allora, adesso dobbiamo affrontare la questione matrimonio omosessuale e sindaco, che è una questione complessa. Quante ore abbiamo? Un'ora intera. Posso fare di più? Un giorno due ragazzi si presentano all'anagrafe, portello anagrafico di Venezia, dove c'è un funzionario terminale che risponde al sindaco, che risponde al governo, e gli dicono: buongiorno, mi chiamo Mario Francesco, vogliamo fare partecipazione di noi. Lo riguarda e fa: ma non posso. Perché non posso? Ma perché dovesse essere un uomo o una donna? Chi l'ha detto? Le istruzioni che ho. Perché il codice civile non dice che devono essere un uomo o una donna. Parla sempre dei coniugi. Questo è divertente. La nostra legislazione non distingue se i coniugi sono sotto i regolamenti dell'anagrafe o non regolano niente. Ma il codice civile parla sempre di coniugi. E dove c'è scritto che i coniugi devono essere di sesso diverso? C'è un precedente illustre, che era il voto alle donne. Voi sapete che il voto alle donne è stato dato nel 1946, ma le suffragette avevano spinto per dare il voto alle donne ben prima. E c'è una grande sentenza del Tribunale d'Ancona, presidente Mortara, che poi divenne presidente della Costituzione, che disse: caspita, ma sapete che non c'è nessuna base giuridica per negare il voto alle donne? Perché la legislazione del regno parlava di cittadini e di elettori. Non diceva cittadini se si maschile. Le donne sono cittadine? Sì. Pare che almeno questo vi fosse garantito. E quindi perché negare il voto alle donne? La sentenza fu cassata dalla Cassazione con una motivazione molto interessante, in cui dice l'impianto la lingua. Cioè, queste sono operazioni che implicano di lavorare nella profondità della cultura, della coscienza di un popolo. E spetta al legislatore, non al giudice farlo. Su questo si potrebbe molto discutere, ma è esattamente quello che ha risposto la Corte Costituzionale. Perché la questione è sorta a Venezia, a Ferrara, a Firenze, perché dietro c'era l'organizzazione dei movimenti e ha sollevato la stessa questione in più parti. E la Corte Costituzionale, con la sentenza che è da 138-2010, disse non si può fare. Ma disse anche cose importanti, tipo che l'unione omosex è pur sempre una formazione sociale, che come tale ha diritto a una certa forma di riconoscimento, ma che questa forma di riconoscimento non può essere il matrimonio, perché la nostra Costituzione non concepisce il matrimonio se non come un matrimonio tra uomo e una donna. Non dice questo, perché l'ho letto stamattina, la Costituzione dice che la Repubblica riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Indissolubile, ha cancellato un altro matrimonio. Ma non parla, non dice che la famiglia è composta da un uomo e una donna, si basa, o che il matrimonio tra un uomo e una donna. Non lo dice. Ma la Corte Costituzionale ha detto non c'è dubbio che i nostri costituenti erano convinti che quella fosse la famiglia. Dal punto di vista della teoria dell'interpretazione è una tesi, si chiama originalismo, è molto criticata, ma una tesi di buon senso. Ha fatto un ragionamento abbastanza vicino a quello che fece la Cassazione nel 1905-1907. Sulla questione del voto delle donne. E cioè ha detto, non spetta a me Corte Costituzionale fare un salto che è un salto che implica una riflessione sul senso delle cose, la cultura comune, e così. E la cosa è finita lì. Alcuni comuni hanno aperto dei registri delle unioni civili cosiddette, ma questo da anni, semplicemente perché avevano bisogno di stabilire una data di convivenza. Perché? Perché certe cose, tipo alloggi pubblici, riconoscevano il diritto anche alle coppie non sposate, alle coppie di fatto, di accedere dicendo noi conviviamo. Potevano essere marito e moglie, potevano essere due che non siano sposati, la coppia nazionale sarebbe la famiglia di fatto, è il mondo della libertà, non ci potete mettere le regole, non potete costringerli a registrarsi, se due non si vogliono sposare, non si possono sposare. Però se due non si possono sposare, è una questione diversa, se due non si possono sposare perché hanno lo stesso sesso, di conseguenza il comune dice benissimo, voi potete essere sposati, conviventi, omosessuali o anche fratello, sorella, cugino e cugina, non mi importa, voi siete un nucleo familiare e io calcolo sul nucleo familiare che sto io, l'IMU oppure l'accesso alla casa o l'accesso a certe competenze. Per cui vi faccio un registro amministrativo in quel registro di unione civile. Nel frattempo c'era una legge in Parlamento, ne sono state presentate un sacco con delle sigle sempre diverse su queste dichiarazioni di convivenza, il Duco e altri nomi disponibili, sempre con l'idea di fare non l'estensione del matrimonio come è la parte d'Europa, ma una figura giuridica separata dal matrimonio, un riconoscimento di un rapporto che era un rapporto che aveva una certa tutela giuridica, fatta di varie cose, la permanenza del contratto di locazione nel caso che uno dei due creti, anche gli omosessuali credono, fatta di questioni di assistenza ospedaliera, fatta di trasmissione di benefici, per cui insomma come ti comporti come famiglia con tutte le norme che tutelano la famiglia. E la cosa resta lì. Resta lì perché? Perché immediatamente la Chiesa ha detto no, sono contro natura, non devono essere parificate la famiglia. Adesso in questi giorni, era proprio qui la notizia, Monsignor Bogavero, unioni civili fra gay, nessun ostacolo. C'è stata bloccata in Parlamento la legge per opposizione del centrodestra e della Chiesa Cattolica. Adesso Berlusconi ieri sera o l'altro ieri sera ha fatto una cena con Luxuria, che è l'emblema del transessuale, eletta in Parlamento per Rifondazione anni fa. Qui Berlusconi ha detto delle traunate incredibili, proprio le robe da osteria, no? E adesso si è andata a cena perché la sua amichetta ha deciso di esporre la causa gay. Adesso Berlusconi è diventato uno a favore delle unioni civili, anche la Chiesa Cattolica è stata favorevole alle unioni civili, forse in Italia faremo delle unioni civili, perché la democrazia così funziona nel nostro paese, perché è un paese di... è così, è come il basso continuo, no? Scandisce la nostra vita. E cosa è successo adesso? È successa una cosa che io avevo previsto, in parte anche avevo un po' suggerito di fare. Non affrontare più il problema di peso, vogliamo fare delle pubblicazioni, sposarci, ma di fare una cosa più subdola, cioè chiedere la registrazione del matrimonio contratto all'estero, che è un bel problema, è un bel problema. Allora, Francesco e Antonio, due di Latina che sono stati i primi a porre questo problema, si sposano, allora sono sposato nel tempo, forse in America, ma questo superebbe la cosa, mi sono sposato in un paese europeo dove c'è il matrimonio e anche uno stipendio. E come cittadini europei chiedono di avere una registrazione in Italia. Che cosa gli oppone il nostro governo? Quale ragionamento giuridico gli oppone il nostro giudice? È un problemaccio giuridico di enorme complessità. Perché finché è capitato che l'immigrato musulmano chiedesse riconoscimento familiare in una famiglia poligamica, posso anche capire che un giudice dica ma è contro l'ordine pubblico, di cui ci sono dei limiti generali di tollerabilità dell'ingresso di modelli stranieri in Italia. Per esempio, una volta i divorziati non potevano avere riconosciuto il matrimonio in Italia perché era contro il principio di incompatibilità e non si credeva. Ma un cittadino europeo, mettiamo che non siano italiani, che sia uno straniero, perché un italiano è uno straniero, per cui scatta immediatamente la tutela della cittadinanza europea. Voi come cittadini italiani avete il diritto di essere anche cittadini europei, nessuno vi può negare il fascio dei vostri diritti in altri paesi dell'Unione Europea. E così anche la coppia gay che sia sposata all'estero, soprattutto se fatta di cittadino italiano straniero o due stranieri, fanno scattare la protezione del diritto europeo. Non possono essere discriminati. I diritti che tu acquisisci in un paese li puoi spendere in un altro paese. Capite come la cosa è giuridicamente molto complicata. Parleremo del diritto dell'Unione Europea, cercherò di darvi alcuni strumenti tecnici sulla cosa, rapporto tra ordinamenti, ma su questa questione il problema è grosso di applicazione. Allora è successo che alcuni tribunali hanno detto ok, si può fare. Altri tribunali hanno detto non si può fare, sollevo la questione della Corte Costituzionale, oppure si dice di no. Il pugno non si può fare. Alcuni sindaci hanno detto bene, allora se si può fare, si fa. E hanno cominciato a registrare, sempre con la fascia tricolore, i matrimoni omosessuali. A questo punto il Fano si è accorto, gli è spuntato un quid così, e ha fatto una circolare, strumento non normativo come vedremo, ma è lo strumento con cui l'autorità superiore comunica con le autorità inferiori, e questa circolare le ha dirette ai prefetti. Benché la provincia sia stata soppressa, cambiata, eccetera, i prefetti sono sempre là, non solo, ma sono in affitto dalla provincia. La prefettura, che è solito il palazzo più bello della città, è un palazzo della provincia in affitto alla prefettura, dove c'è anche la stanza, una volta la terrena, sul Presidente della Repubblica, nel caso in cui il Presidente della Repubblica soggiorni. Allora, la circolare ai prefetti è stato un ordine di vigilare su questi sindaci perché smettono di disapplicare le leggi dello Stato. Vedete che la sarebbe finita. La provincia continua ad essere il braccio secolare, il braccio autoritario dello Stato. Non l'ha diretta, se ho ben capito, direttamente i sindaci, perché i sindaci avrebbero detto ma non è un cucù, io sono un organo democratico, non è vero, quando gestiscono l'anagrafe non sono un organo democratico, ma anche i sindaci no? Si mettono la fascia ogni volta che vanno a inaugurare qualcosa, perché c'è il bianco, rosso e verde, mi doma, soprattutto intorno alla pancia, dona moltissimo. E i prefetti adesso dovrebbero dire, invitare i sindaci a annullare, o forse li possono fare d'ufficio. Essendo atti fatti in nome del governo, possono essere annullati dal governo, secondo me sì. Dovrei studiare un po' la cosa, ma essendo un serio giurista, io studio le cose solo quando sono il taxi e mi pago. Cioè no, non capisco perché dovrei studiare. È un bel problema, eh? È un bel problema. E in linea di massima la cosa funziona perché c'è un rapporto gerarchico del governo nei confronti dei suoi ufficiali, un suo ufficiale il prefetto e un altro suo ufficiale il sindaco, nella misura in cui sia testuale, ufficiale di governo. Il sindaco si rifiuta? Forse il prefetto ha degli strumenti per rifare l'atto, ma il problema è naturalmente che nel frattempo è sorto un problema a livello di governo. Perché se Alfano spunta un quid, qualcuno può anche dire Alfano, tu sei membro di un governo, sei il ministro dell'interno, sei membro di un governo. Tu non fai queste iniziative senza passare dal Consiglio dei ministri e sentire cosa ne pensa nella collegialità di governo, perché il responsabile del diritto politico non è il ministro, è il governo e la sua collegialità. E se queste questioni sono questioni che compromettono, impegnano il diritto politico del governo, devono passare necessariamente per il Consiglio dei Ministri. Il governo potrebbe anche impugnare queste delibere, sarebbe un po' curioso. Quindi la questione non è così scontata. Proprio non è scontata perché da un lato è ovvio che il sindaco, come organo democratico, difende la sua autonomia. Dall'altro tu difendi la tua autonomia nelle funzioni che sono dell'autonomia. Se tu le sei lì come ufficiale del governo, non puoi dimenticare. Non puoi dimenticare l'autonomia. Vedremo come si risolve la cosa. La cosa si risolverà, si suppone, politicamente. Deve risolversi politicamente. Può anche essere che sia la vera volta che decidono di fare la legge sui DICO e su queste cose qui. Ma la legge su unioni civili non risolve il problema, perché questi stanno chiedendo la registrazione del matrimonio, non di una figura minore, del matrimonio. Allora il problema è, nel nostro ordinamento il matrimonio esiste come dimensione tradizionale o può avere anche eccezioni, magari non per tutti, ma per alcuni. Principio di eguaglianza. E proprio è un problema che non avrà soluzioni. Alfano ha fatto un gesto per appunto fare così con la manina, dimostrare che esiste, non so quanto ci starà in quel gesto, soprattutto adesso che la Chiesa ha deciso che i gay sono risorse, spiazzando tutti quanti. Brutta cosa questa, voleva farla senza consultare Alfano. Avete altro? Io c'ho ancora meno di 4 ore. La Chiesa apre omosessuali, come vedete abbiamo già preparato delle cose, ma sono più delle cose che mi interessavano di meno. Piccola cosina, questa è una cosina carina. Anche questa è legata. E poi c'è carta internet, qualcuno è interessato alla carta dell'internet, la carta dei diritti dell'internet? Sapete nulla? Così date così. Diritto di rettifica e neutralità, le 14 regole della carta di internet, presentata alla Camera, la bozza che dal 27 ottobre sarà sottoposta al vaglio popolare. Allora, avendo già sentito questa cosa stamattina in Orbiveglia e letta in tutti i giornali nella stessa maniera, ho detto vorrei saperne di più. Mi sono letto 4 quotidiani, anche il Fatto Quotidiano. E la scoperta, sì, perché è tutto meno che la notizia, la scoperta è che nessuno ti dà le notizie. Cioè ti dà la cronaca, cioè la Laura Boldrini ha presentato alla Camera questa bozza di carta fondamentale, la Magna Carta di Internet, fatta dalla commissione presieduta da Stefano Rodotà, ma io volevo capire che cavolo è questa carta di Internet. Ho dovuto farmi una ricerca in Internet per capirlo. E solo alla fine, sono riuscito, navigando tra le notizie, a scoprire che è nulla. Cioè, hanno fatto una commissione di studio con l'idea, scriviamo delle regole, sono 14 regole che insomma non sono proprio il massimo, e questo documento approvato dalla commissione sarà sottoposto a consultazione online, per cui tutti voi dal 27 ottobre potete entrare nel sito, suppongo, della Camera e cliccare sono d'accordo, mi piace, non so come si vota in Italia mai, perché siamo un paese mammifero e magari si vota con mi piace, non mi piace, come il paese tutto, no? Però nessuno ti dice che cos'è. Cos'è un progetto di legge? Perché mi interessava sapere se l'Italia pensa di fare un progetto di legge sulla carta di internet. Perché internet ha questa cosa che viaggia nel mondo, no? È mondialmente anarchica, perché un paese faccia delle norme, o è la Cina o l'Iran, e quindi stacca anche i cavi, o è difficile mettere sotto tutela una cosa del genere. Difficile. Infatti non si sa che cosa sia, se dovrebbe essere un contributo dell'Italia, come è stato fatto anche in altri paesi, di proporre dei testi normativi che forse poi vengono presi in considerazione dall'Unione Europea. L'Unione Europea in materia di internet non ha tanta competenza, forse dall'ONU. Forse dall'ONU. Non si sa. La grande notizia è che c'è una commissione che ha vomitato un documento, questo documento contiene 14 regole, qualcuno anche ti dice quali sono, protezione dai virus, dagli assalti, diritto d'oblio, diritto di rettifica, sono cose abbastanza leggere, come dire, solo che questo documento non è destinato a diventare null'altro che un documento. Un documento senza un documento. Invece la notizia carina, dopodiché vi lascio, perché questa è una partita che si sta aprendo, questa è la Stampa di Torino, ma lo stesso è anche sul Corriere della Sera. Berlusconi e l'intesa con il Premier, virgolette, perché pare che sia la voce di Berlusconi. Il vero patto è sull'elezione del Conte. Premesso che, francamente, continuare a sentire i giornalisti che vi parlano del Colle, di Palazzo Madama, di Via del Petrone, del Palazzo dei Marescialli, come se noi tutti fossimo costretti ad avere la topografia romana in faccia e sapere che dietro un palazzo c'è un organo. Perché il Colle, che è più breve di Quirinale che lungo, sarebbe a rappresentare il Presidente della Repubblica. Tutti i giornali del mondo, quando parlano di queste cose, usano le sigle. Basta che tu lo dici PDR e tutti sanno che è Presidente della Repubblica. Se invece tu lo chiami una volta il Colle, una volta il Quirinale, magari qualcuno si perde, perché non è a fare il galoppino a Roma. Il vero patto è sulle elezioni del Colle. Allora, cos'è questa cosa delle elezioni del Colle? E se ne sta parlando. Voi sapete che Napolitano è il secondo mandato. Tutti i manuali fino all'anno scorso dicevano: benché formalmente il Presidente della Repubblica sia rieleggibile, di fatto la Costituzione materiale dice che non va rieletto. È vero che c'è una norma che dice che nel semestre bianco non può sciogliere le Camere, che vuol dire che negli ultimi 6 mesi del suo mandato il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere. Perché? Per evitare che lui lo faccia, per poi avere le Camere compiacenti che lo rieleggono. Questa sarebbe la ratio, lo spirito della norma. E che vuol dire che i nostri costituenti avevano l'idea che il Presidente della Repubblica possa essere rieletto. Noi per sicurezza li eleggiamo quando già sono proprio in piede nella fossa, come dire. Speriamo di non dover pagare il funerale di Stato, finisci i tuoi 7 anni, poi se ne vai in tutti i sensi. E così avrebbe fatto anche Regiordo, il quale aveva già preparato le valigie, e non fosse che a un certo punto il rappresentante di questo paese di scemi non è riuscito, i rappresentanti, a mettersi d'accordo sulla candidatura. Notate, eleggere il Presidente della Repubblica non è tanto difficile, perché per le prime 3 votazioni ci vuole la maggioranza dei 2/3. Ma dopo la 4ª votazione, con la 4ª votazione basta la maggioranza assoluta, metà più 1 dei membri di un collegio che è fatto Camera, Senato e rappresentanti delle regioni. Qualsiasi governo generalmente ha la maggioranza da Camera e Senato, il che vuol dire che qualsiasi governo può votare il suo Presidente della Repubblica, l'ha dimostrato Prodi. Il primo mandato di Napolitano è stato fatto nel 2006, più o meno, cioè 2007. Fa rapidamente il calcolo, è stato eletto nel 13 meno 7, 6. La matematica nel diritto costituzionale è quasi. E l'ha eletto nel 2006, sì, certo nel 2006. E lo ha eletto con molta difficoltà, ma lo ha eletto con i voti dei senatori a vita, decisivi, ma lo ha eletto. Come mai invece nel 2013 non sono riusciti a trovare un candidato? Questa è una delle pagine oscure della storia d'Italia, perché lì hanno votato in maniera contraria all'indicazione del partito 101 deputati pari del PD, perché 5 Stelle hanno detto noi votiamo Rodotà e va. Gli altri hanno detto voi dovete Rodotà, allora niente Rodotà. Allora questo ha detto PDL e PD, mettiamoci d'accordo. Tutti, mettiamoci d'accordo. E questi sono tutti gli altri che sto avendo a vincere in modo da evitare un candidato. Su Prodi hanno fatto un bagno tremendo e a questo punto si sono presi per mano e sono andati al Colle. Quest'anno per Napolitano stai ancora per 7 anni. Io ho detto, ma io sono le valigie, volevo andare a casa per le vacanze. No, no, tu resti qua ancora per un po'. Allora lui li ha sgridati. È andato al Parlamento dicendo queste parole anche pesanti, incapaci di difendere il volere, comunque io non mi tiro indietro, però pretendo che si risolva rapidamente il problema d'Italia, facciano le riforme e poi con vibrante soddisfazione me ne vado. Non finirò il mio mandato, me ne vado. Però non è che nessuno Renzi e Berlusconi quando Re Giorgio se ne va, lo decide lui, glielo possono far capire, non gli scrivono più bigliettini, non rispondono con il telefono, cioè le cose che fa dire a Leo e o lui, aia, malo. E questo è comincia a essere un messaggio, no? Un messaggio che due autorevoli quotidiani parlino di come gestire l'elezione del Presidente della Repubblica, vuol dire che qualcuno sta dicendo è tempo, va tempo, non capisce la lingua per dire. Il problema è che non si sono realizzate le condizioni minime che Napolitano aveva imposto, le riforme, per cui la riforma costituzionale adesso è in discussione alla Camera. L'altro giorno lì sono andato a farmi sentire la Camera solo perché dovevo fare un'altra cosa a Roma, perché sono venuto alle audizioni. Eravamo in 30 costituzionalisti e il presidente della commissione Sisto, un po' arrossendo, ha detto mi dispiace molto, ma io alle 4 abbiamo l'aula, per cui abbiamo un'ora per sentirvi. Tutti hanno guardato e dicendo però allora facciamo così, chi è di Roma? Siamo qua tutti di Roma, allora voi dite un'altra volta e noi veniamo fuori, ma abbiamo parlato, testimoni a testa, non si possono dire un sacco di cose, bastano anche 20 secondi per troncare un rapporto, no? Non c'è bisogno di tanto tempo. E adesso si comincia l'inizio, dopo che è stato approvato un testo pessimo al Senato, incomincia un iter alla Camera. Il testo approvato dal Senato è peggiorativo rispetto a quello presentato dal governo, che non era male, perché non era stato scritto dal professore universitario, ma dal funzionario del Senato, e non era male, aveva delle cose sicuramente migliorabili, ma era un testo che si poteva discutere. Quello uscito dal Senato e la storia. Lasciamo. E la riforma di conseguenza è nella seconda Camera per la prima lettura. Se proprio fanno un colpo d'ala e riescono a votarla prima di Natale, poi ci sono 3 mesi, si va a fine marzo, dopodiché si pubblica, ve lo spiegherò la prossima settimana. Poi se si pubblica, perché non avranno la maggioranza dei 2/3, se qualcuno vuole fare il referendum, la risposta è sì, sì, vogliamo fare il referendum, e quindi si va a marzo, altri 3 mesi, aprile, maggio, giugno, fine giugno, poi si fa il referendum, e dopo forse la legge entra in vigore l'estate 2015. Che mi imbarazza, perché io ragiono i manuali in luglio, proprio in luglio ho dovuto farmi la riforma costituzionale. Per cortesia, ma un mese prima, per cui fino a luglio il napoletano potrebbe dire io resto in sede. Finché non fanno la riforma del Senato, non possono fare la legge elettorale. Può fare la legge elettorale per una Camera che non ci sarà più? No, infatti adesso il progetto di legge è sulla Camera, perché il Senato non ci sarà più. Che vuol dire che la riforma elettorale entrerà in vigore dopo la riforma costituzionale. Settembre, a manuali aggiornati. Dopo. E fino a settembre la Napoletano dovrebbe stare in sede. Anche perché, fatta la legge elettorale, la Napoletano si dimette o non si dimette? Questo è il problema, perché se si dimette, il nuovo presidente come primo gesto dovrebbe sciogliere le Camere e andare a nuove elezioni, perché questo del Parlamento è qualche problema. La Corte Nazionale ha dichiarato legittima la legge elettorale, qualche problema di immagine c'è, non sono problemi giuridici, sono problemi di immagine, ma qualche problema c'è. Ma può un Presidente della Repubblica appena eletto da un Parlamento sciogliere il Parlamento e votare un altro? O è meglio che sia Napolitano come ultimo atto prima di dimettersi di sciogliere le Camere? Se fosse così, allora bisogna andare alle elezioni e il Napolitano andrà in pensione nel 2016. Cosa stavo discutendo, questi signori? Stavo discutendo qualcosa di più bislacco e più adatto a un paese di stupidino. Allora, la notizia costituzionale del giorno, il vero problema è che il senatore D'Alì, diciamo, al nono posto nella speciale graduatoria dei più assenti a Palazzo Madama, il primo posto è sempre occupato dall'avvocato Benini, che ha altre cose da fare. Noi lo paghiamo come senatore, ma per fare altri mestieri. Questo fa non essere uno scandalo, ma no. Il senatore D'Alì ha detto che con Alfano non ci sta più. È venuto a mancare quel sentimento e di conseguenza ha deciso di andarsene nel gruppo del nuovo centrodestra. E invece di transitare almeno per qualche giorno nel gruppo misto, è iscritto al gruppo di Forza Italia. E questo fa venire in meno un senatore alla maggioranza. Sarà già vista questa storia. Ricordate di Gregorio? De Gregorio è un grandissimo uomo politico, un uomo di peso. Infatti si era fatto pesare e pagare in oro per abbandonare Prodi e passare il Berlusconi, che è stato processo a Napoli per corruzione, perché poi lui si è denunciato. Si è autodenunciato, ha passeggiato e credo che sia stato condannato. E questo è stato Berlusconi per corruzione. Adesso da lì sta facendo un'operazione, lui non sarà pagato perché ha detto che ha sempre avuto, ha detto una cosa bellissima ma non l'avete scritto. Importante, insomma lui è sempre molto amato per Berlusconi e di conseguenza non è una volta gabbana, solo ha deciso di abbandonare la maggioranza e parlare con l'opposizione e dicendo non sarò l'unico. Questo incomincia a essere un messaggio. La risposta di Berlusconi è detto non preoccupatevi, il governo non cadrà. Perché? Siccome Forza Italia sta precipitando nei sondaggi, non è il momento di sciogliere le Camere perché non possono andare alle elezioni, nessuno può andare alle elezioni, nessuno. Renzi perché non ha ancora mantenuto nessuna promessa, Alfano perché finché non risponde il Quirin non si fa, Casini perché ancora non ha deciso se sta col centro-destra, col centro-sinistra, col centro-sinistra, Monti non dà segni di vita, chi altro c'è? Poi c'è i Fratelli d'Italia, che non stare, c'è Cell, anche lì hanno diversi problemini e Forza Italia che sta precipitando, e quindi adesso non vuole andare alle elezioni. Quello che vuole è dire il messaggio, c'è una notizia da intesa in questo senso, qualcuno lo dice nei commentatori, il messaggio è il patto del Nazareno, il patto fatto da Renzi e Berlusconi nella sede del Partito Democratico, quartiere Nazareno, su legge elettorale e riforme costituzionali, comprende anche l'elezione del Presidente Quirinale. Come dire, ricordati che Forza Italia ti può dare sempre i voti che nel frattempo ti sta portando via votando il nuovo centrodestra, il che è un modo per mettere Renzi in una difficoltà micidiale, perché ricordo che a Renzi mancano i voti del centrodestra, non arrivano i voti dei 5 Stelle, che sono l'ipotesi su cui credo che stia lavorando, e invece c'è bisogno dei voti di Forza Italia, Renzi deve dimettersi e formare un nuovo governo con Forza Italia. E dentro tutti lì. Ma la strategia dei Berlusconi con questa cosa è provocare il massacro all'interno del PD, in modo che lui voglia precipitando, ma anche il PD si spaccherebbe e precipiterebbero tutti. Ma cosa ci serve dal governo? Siamo un paese di stupidini, quindi. Bene.